Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, trovo la parola consiglio. Consiglio, consigliare, consulere, da cum e sul, per sud, antica voce indoeuropea, sad, che vuol dire sedere. Quindi sedere insieme, ritrovarsi, incontrarsi per deliberare, per decidere qualcosa insieme. La parola consiglio è contenuta al plurale, consigli, in un libretto, nel titolo di un libretto edito da Castelvecchi, firmato da un autore molto lontano nel tempo, un autore del lontano Medioevo. Ecco, allora, edito da Castelvecchi, consigli per un papa, l'autore Bernardo di Chiaravalle. Beh, il titolo in realtà è una astuzia editoriale, consigli per un papa fa notizia, evidentemente. In realtà l'opera da cui questo libretto è tratta è la considerazione di 5 libri a Eugenio III ed è indirizzata appunto da Bernardo di Chiaravalle a Eugenio III papa, che fu discepolo di Bernardo, per questo Bernardo si permette di dare consigli a un papa. Eugenio III fu papa dal 1145 al 1153, un periodo molto difficile per la storia della Chiesa. Scandali, diffusione di eresie, malcontento popolare. Sono gli anni del predicatore, del riformatore Arnaldo da Brescia, che contribuì decisamente a mandare in esilio appunto il papa. Quindi grande incertezza spirituale, grande instabilità politica. E a causa di queste ragioni Bernardo viene strappato appunto alla vita contemplativa. Questi ammonimenti indirizzati a Eugenio III vogliono ricordare appunto all'ex discepolo che la Chiesa deve essere povera, tema attualissimo oggi. E per chiarire quali sono la natura e la ragione del potere che la Chiesa ha ricevuto, appunto Bernardo si sofferma sui temi appunto del potere e dice tra le altre cose, ricorda tra le altre cose al suo ex allievo: hai il potere per sorvegliare, per curare e venire in aiuto, per prenderti cura hai il potere per servire. Un paradosso tanto caro a Papa Francesco. Vi ricordo Bernardo di Chiaravalle, dottore della Chiesa, storico fondatore dei Cistercensi, viene canonizzato nel 1174, una ventina d'anni dopo la sua morte. Fu maestro, fu guida spirituale di generazioni di santi e anche di gente semplice ed è sicuramente, può essere sicuramente considerato uno dei padri dell'Europa moderna. Di Bernardo di Chiaravalle ci rimangono 330, poco più di 300 sermoni, lettere, circa 500 lettere e alcuni trattati, ancora oggi appunto punti di riferimento importantissimi per la dottrina della Chiesa Cattolica. Leggiamo allora insieme, sfogliamo allora insieme le pagine di questi consigli per un papa, ben sapendo che spesso, troppo spesso, il Papa, ogni Papa, è solo, necessariamente impermeabile ai consigli in tante scelte, in tanti momenti della giornata, anche quotidiani. E difatti Papa Francesco ci ha abituato a questa solitudine, però anche a un modo molto sportivo di fronteggiarla. Più volte, no, ha ribadito la sua necessità psicologica di ovviare a questa solitudine rimanendo per esempio a Santa Marta piuttosto che trasferirsi nel Palazzo Apostolico. E pensiamo ancora a quanta solitudine e di conseguenza a quanta forza deve essere servita a Papa Benedetto XVI per concretizzare la sua scelta. Dunque eccoci ai consigli per un Papa di Bernardo di Chiaravalle, che sono in libreria per Castelvecchi.
Ultra Christi colere.
la tua considerazione abbia inizio da te stesso, così che tu non ti disperda verso altre cose, trascurando la tua persona. Che ti gioverà guadagnare il mondo intero se avrai perso te stesso? Anche se avessi la conoscenza, ne saresti lontano se non conoscessi te stesso. In che misura? Per quel che ne so, in maniera totale. Anche se conosci tutti i segreti, le ampiezze della terra, le altezze del cielo, le profondità dei mari, e non conosci te stesso, sei come colui che edifica senza fondamenta, come chi distrugge e non costruisce. Tutto ciò che edificherai al di fuori di te stesso sarà come un mucchio di polvere in balia dei venti. No, non è sapiente chi non lo è per se stesso. Un vero sapiente è saggio innanzitutto per sé e berrà per primo l'acqua del suo pozzo. Pertanto la tua considerazione cominci da te stesso, ma in te finisca anche. Ovunque essa si volga, a te dovrai richiamarla, a beneficio della tua salvezza. Tu sii il tuo primo oggetto, tu l'ultimo. Tu dunque in questa considerazione di te stesso cammina con cautela e comportati con assoluta equità, cercando di attribuirti né più di quanto è vero né più di quanto è giusto. Ti attribuiresti più di quanto è vero se ti arrogassi un bene che non possiedi, ma anche se ti attribuissi ciò che hai. Distingui con attenzione cosa sei per te stesso e cosa per dono di Dio, e non ci sia malizia nel tuo spirito. Ci sarà malizia tuttavia se non darai a te stesso ciò che è tuo e a Dio ciò che è di Dio, ripartendo con lealtà e senza cattiva fede. Credo sia inutile insegnarti che il male viene da te e il bene dal Signore. Mentre prendi in considerazione ciò che sei, è bene che tu torni a considerare anche ciò che sei stato. Confronta il presente con il passato per vedere se hai fatto progressi nella via della virtù, della saggezza, dell'intelligenza, dell'amabilità o, Dio non voglia, se sei regredito. Sei più paziente o più impaziente del solito? Più irascibile o più mite? Più arrogante o più umile? Più affabile o più rigido? Più indulgente o più intrattabile? Più vile o più coraggioso? Più serio o un po' più sregolato? Più timorato di Dio o più spavaldo di quanto occorre? Che vasto campo ti si apre davanti in questo genere di considerazione, e ho elencato solo alcuni punti, come chi fornisce pochi semi, non li pianta lui, li dà a chi deve seminarli. Tieni però presente che se vieni chiamato sommo pontefice non è per una forma di perfezione tua, bensì per un paragone con gli altri potenti della terra. Ma non credere che io paragoni dei meriti, paragono i servizi che si è chiamati a rendere. L'umanità intera ti reputi servo di Cristo e quindi, lo dico senza voler pregiudicare la santità di alcuno, il più grande fra i servi. D'altra parte io vorrei che tendessi alla perfezione senza crederti o voler che ti si creda perfetto prima del tempo. Come si può progredire, infatti, se si è già soddisfatti di sé? Non essere dunque pigro nel cercare ciò che ti manca e non vergognarti di ammettere ciò di cui sei carente. Di anche tu, con le parole del tuo predecessore, non però che io abbia già conquistato il premio, ossia ormai arrivato alla perfezione, e ancora, per quel che so, non credo d'aver raggiunto la meta. Questo è il sapere dei santi, ben lontano da quello che si gonfia d'orgoglio. Chi lo consegue, consegue anche il dolore, è vero, ma nessun sapiente è mai scampato da questo dolore. È un dolore salvifico, grazie al quale fugge via quel torpore fatale, tipico d'un cuore duro e impenitente. Per questo è sapiente colui che è riuscito a dire: ho sempre dinanzi la mia pena. Sto leggendo passi da Consigli per un Papa di Bernardo di Chiaravalle, in libreria per la collana Et Cetera di Castelvecchi. È un'antologia dal testo De Considerazione Libri Quinque ad Eugenium Tertium, opera appunto indirizzata da Bernardo di Chiaravalle a Papa Eugenio III, suo ex discepolo. Dirai, mi riconosci il primo posto e poi mi impedisci di dominare. Proprio così, avere gli oneri del capo è come essere davvero a capo di tutto. Del resto, una fattoria non è anch'essa assoggettata al fattore, e il ragazzo non sottostà al maestro. Eppure né il fattore è padrone della fattoria né il maestro del ragazzo. Così anche tu hai il potere per sorvegliare, per curare e venire in aiuto, per prenderti cura, per servire. Hai il comando per renderti utile. Devi comandare come il servo che Dio ha posto a capo della sua famiglia. Perché? Per dare loro il cibo al tempo dovuto, ossia per governare con cura, non per dominare. Fa questo e non pretendere, tu uomo tra gli uomini, di dominare, per non essere dominato tu stesso da ogni sorta di ingiustizia. Non posso fingere di non sapere che tu sei stato messo al primo posto. E allora dobbiamo capire perché. Non credo che sia accaduto perché tu dominassi. Infatti anche al profeta, quando fu elevato come te, fu detto: affinché tu sradichi e demolisca, distrugga e abbatta, edifichi e pianti. Quale tra queste indicazioni risuona di buon augurio? Da questi rimandi figurati alla fatica dei campi emerge piuttosto il lavorio dello spirito. Così anche noi, per quanto avessimo una grande considerazione di noi stessi, intuiamo che ci è stato imposto un servizio, non ci è stato conferito un potere. Non sono migliore del profeta, e se gli sono pari in autorità, non c'è paragone tra i suoi meriti e i miei. Rivolgi queste parole a te stesso e dà insegnamenti a te stesso, tu che ammaestri gli altri. Considerati in qualche modo uno dei profeti, non ti basta, è anche troppo, ma per grazia di Dio sei quel che sei. Cosa sei? Sì, un profeta. Sei forse più di un profeta. Se sei saggio, sarai contento della misura con cui Dio ti ha misurato. Ciò che è di più viene dal maligno. Impara dall'esempio del profeta a stare al primo posto non per comandare, ma per mettere in pratica ciò che i tempi richiedono. Impara ad aver bisogno del sarchio e non dello scettro per compiere l'opera del profeta. Anche lui, infatti, è salito al soglio per estirpare l'erba cattiva, non per regnare. Non credi che anche tu troverai qualcosa da migliorare nel campo del tuo Signore? Mi troverai moltissimo. I profeti certamente non lo hanno mondato del tutto, hanno lasciato qualcosa da fare agli apostoli, i loro figli, e questi, tuoi padri, hanno lasciato qualcosa a te. Ma neppure tu basterai a compiere l'opera. Di certo lascerai qualcosa al tuo successore e costui ad altri, e gli altri ad altri ancora, fino alla fine dei tempi. All'undicesima ora, infine, gli operai verranno strappati dall'ozio e mandati alla vigna. Ai tuoi predecessori, gli apostoli, fu detto: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Rivendica per te l'eredità dei tuoi padri. Se sei figlio, sei anche erede. Per dimostrare che sei erede, veglia con cura, non lasciarti intorpidire dall'ozio, perché non si dica anche a te perché stai tutto il giorno ozioso. Ancor meno conviene che ti si trovi infiacchito dai lussi o languido tra i fasti. Chi ti ha lasciato il testamento non ti ha assegnato nessuna di queste cose. Che cosa ti ha assegnato allora? Se ti attieni alle disposizioni di quel testamento, otterrai in eredità preoccupazioni e fatiche più che glorie e ricchezze. La cattedra apostolica ti lusinga. Essa è un posto di guardia. Da lì sorvegli tutto, e nel nome di vescovo risuona per te un dovere, non un potere. E perché non avresti dovuto essere messo in alto, lì da dove puoi osservare tutto, tu che sei stato scelto come guardia di ogni cosa? Questa preminenza porta lavoro, non riposo. In che modo ci si può gloriare quando non è possibile oziare? Non c'è tempo per l'ozio, quando urge la premurosa ansia per tutte le chiese. Cos'altro ti ha affidato, infatti, il santo apostolo? Ciò che ho, ti do, dice. Di che cosa si tratta? Io una cosa sola so, non è oro né argento, poiché egli stesso dice: non ho né oro né argento. Se ti capita di averne, usalo, ma non secondo il tuo capriccio, bensì secondo necessità. Così lo userai come se non te ne servissi. Oro e argento in realtà non sono né un bene né un male per quel che riguarda la ricchezza dell'anima. Tuttavia il loro uso è bene, il loro abuso un male. Desiderarli è peggio, cercarli ancor più turpe. Potresti richiederne per qualche altra ragione, lo ammetto, ma non in nome dell'apostolo. Infatti egli non ha potuto darti ciò che non aveva. Ciò che era in suo possesso invece te lo ha dato. Lo zelo per tutte le chiese, come ho già detto. Forse questo è dominare? Ascoltalo, non col dominio sul clero, ma col farvi modello del gregge, dice. E affinché tu non pensi che ciò sia stato detto soltanto per umiltà e non anche per verità, ecco le parole del Signore nel Vangelo. I re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. E aggiunge, ma non sia così per voi. È lampante. Agli apostoli è interdetto il dominio.
Non dobbiamo mai dimenticare che il vero potere, a qualunque livello, è il servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Benedetto XVI, con grande sapienza, ha richiamato più volte alla Chiesa che se per l'uomo spesso autorità è sinonimo di possesso, di dominio, di successo, per Dio autorità è sempre sinonimo di servizio, di umiltà, di amore. Vuol dire entrare nella logica di Gesù che si china a lavare i piedi degli apostoli e che dice ai suoi discepoli: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, tra voi non sarà così. Proprio il motto della vostra assemblea, no? Tra voi non sarà così. ma chi vuole essere grande tra voi sarà il vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il vostro schiavo. Sappiate sempre esercitare l'autorità accompagnando, comprendendo, aiutando, amando, abbracciando tutti e tutte, specialmente le persone che si sentono sole, escluse, aride, le periferie esistenziali del cuore umano.
E così questi erano passi, cari amici, dai Consigli per un Papa di Bernardo di Chiaravalle, tratti dalla considerazione di 5 libri a Eugenio III, appunto, di Bernardo di Chiaravalle. È una edizione Et Cetera, della collana Et Cetera di Castelvecchi. E con questi consigli io mi congedo da voi e vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.